tutte le italiane non arriveranno nemmeno alle semifinali. Purtroppo il calcio italiano è molto scadente in confronto all'Europa.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Milano è un suono leggero, Milano che corre su al cielo.
È una strana settimana del derby. Milan un po' scioccato dalla sconfitta di La Spezia e l'Inter a sua volta è sorpresa e ancora deve capire che peso ha la vittoria con la Lazio.
Milano che va sempre avanti, Milano col trucco perfetto, è il sogno di un grande architetto.
Senza pubblico non è un derby, perché il derby visto per televisione chiuso in casa, che derby è? Devi vivere lo stadio, li sfottò, che sfottò sono? Una pressione enorme, in questo momento ancora di più, perché si gioca la classifica, ci si gioca il titolo italiano. È una partita molto importante, molto difficile. Molto difficile.
Lo so che non ti arrenderai. No.
Continuo a sentire il nome di Antonio Conte, allenatore che migliora i giocatori. Ok. Rimane fuori da Champions, Coppa, tutte le altre competizioni, è rimasto solo in campionato.
Milano le donne eleganti, Milano le antenne giganti.
Ibrahimovic a Sanremo, più rinnovo dei contratti, secondo me hanno tolto un po' di incantesimo a questa squadra.
Gli ultimi tempi, nei 2 o 3 mesi ultimi, mi è successo di essere davanti alla televisione a vedere delle partite dell'Inter e mi sono trovato, senza volerlo, da milanese a tifare per l'Inter. Credo che sia una cosa molto naturale per uno che ama molto la sua città. Naturalmente nel prossimo vertice e derby Inter-Milan, il mio cuore è milanista totalmente, quindi io devo e terrò sicuramente per il Milan.
E dopo questa ci vengono a mancare quasi tutte le certezze della vita, anche a Claudio Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronati in regia, a tutti quanti, credo anche a Pierluigi Pardo che adesso mi fa un radio tweet su Berlusconi che ti fa Inter o su qualcosa del genere, no?
No, non lo so, vabbè, Berlusconi è sempre più uomo, sempre meno uomo polarizzante, sempre più, ma questo chi segue la politica lo sa molto meglio, sempre più una figura istituzionale, quindi ci può stare anche questo tipo di ragionamento, ma bisogna capire in quali circostanze ha tifato per l'Inter, magari in Champions League, da buon italiano, non credo che se ci sarà da fare una sfida scudetto tra Inter e Milan, anche in diretta, quindi ci sarà magari l'Inter impantanata in un pareggio, in un campo di provincia, tiferà per l'Inter, se questo può regalare lo scudetto al Milan. Da questo punto di vista il suo cuore credo sia assolutamente rosso-nero, a prova di qualsiasi sospetto. No, beh, il Radio Twitter per Milano, indubbiamente questa settimana, devo dire, su DAZN, ma ovviamente anche i colleghi di Sky, tutte le altre testate, io seguo molto la produzione di DAZN e vi consiglio In My Place, che è un post, che è un documentario di 24 minuti bellissimo su 6 tifosi che sono tornati a San Siro, in un San Siro vuoto, in un momento come questo non c'è nulla di banale, e hanno raccontato le cose semplici, i gesti semplici, la mancanza, lo stadio, la fila, il posto, il settore, le emozioni, gli amici, le vittorie, le sconfitte, insomma il senso di tutto, che una partita così, così grande, così enorme riesce a risvegliare in maniera particolare. Per cui il tweet dedicato a Milano, anche se esattamente, insomma, sia io che Ordine fra poco parlerà, non siamo nati in Via Rovellina o non so o all'Ortica, però è una città che porta dentro significati, che porta dentro storie, che ha offerto opportunità a tante persone, che ha una sua anima poi estremamente tenera, estremamente fragile, no? Al netto di tutto questo straordinario dinamismo, di questa ricerca del profitto, di questa visione stereotipata di una città che cerca sempre comunque il risultato economico, il fatturato, il milanese imbruttito, che salutiamo. Poi c'è un'anima molto tenera, molto romantica, che è quella che in tanti hanno raccontato e che
oddio, oggi
secondo
non,
me
oggi non si vede tanto. Oggi non si vede tanto. Grigio piombo, oggi Milano oggi è grigio piombo e quell'anima lì tenera a me non viene.
Se pensi per esempio a tutto il dibattito della città post pandemia, sì, come una città che vive soprattutto di eventi, di situazioni, di incontri, con tutto
spenta,
il panico che abbiamo,
certo,
in questo momento,
certo,
come reinventarsi, già questo insomma ce n'è di essere, per essere solidali, anche se ripeto, anche per chi non è nato esattamente sotto le torri di City Rai.
Allora, che non c'erano peraltro. Dopo aver sentito Berlusconi che qualche volta tifa Inter, come detto non abbiamo più certezza nella vita, se non che l'Inter è favorita in questo derby e che insieme al telecronista di domenica, cioè Pierluigi Pardo, non potevano mancare Franco Ordine e Fabrizio Biasin. Era impossibile che mancassero. Buongiorno ragazzi.
Saluti. Posso
Ciao,
fare
ragazzi.
Un tweet?
Certo, devi.
Sì, ma un tweet, non un tema, per favore, Franco.
Sì, no, tu sei al posto tuo.
Devo dire tre cose.
Allora, il tweet è questo. Il famoso turno di campionato del 3 marzo
sì,
si gioca all'orario solito delle 20:45.
Sì.
Vorrei una preghiera da parte di tutti voi per Amadeus, che si è venduto prima del tempo. Ibrahimovic vende tutte le sere, anche 10 giorni prima e 10 giorni dopo.
Franco, guarda che sarà presente anche quel giorno, perché tu dici
sì,
no.
Sì, come no? Come
guarda,
no?
Sanremo va avanti fino alle 2 di notte, 2:30.
Sì,
chiaro,
no,
chiaro.
Ma non soltanto, ma io dico una cosa. Adesso questo è il vero tweet, ma è così messo male il mondo delle canzoni e il Festival di Sanremo da dover per forza mendicare il calcio, presenza del calcio, prima Ibra, adesso pure Mihajlović. Perché scusate,
no, no,
non
Franco,
chiamate
io te la giro dall'altra parte.
No, scusami,
è così
ma
messo male un calciatore da non poter rinunciare alle ospitate a Sanremo e deve andare a fare il valletto. Secondo me è alla rovescia la cosa.
No, vabbè, ascolta, non è la rovescia. Questa è la dimostrazione plastica che il Festival di Sanremo e Amadeus si sono aggrappati in maniera incredibile al traino del calcio per tentare
Franco, ti ricordo che l'anno scorso Amadeus e Fiorello hanno fatto il record, se non storico, sì, quasi di ascolti del Festival di Sanremo, quindi evidentemente sì, la cosa strana è il calciatore che si presta a non fare il calciatore.
Ah, il calciatore si presta, sì.
Ragazzi, ma mi sembra normale
Franco, è così, nel senso che nessuno,
no,
cioè, se Ibra non volesse andare a Sanremo non andrebbe a Sanremo.
Ma questo...
Poi qui c'era un accordo, da quello che abbiamo capito c'era un accordo precedente, quindi
certo,
secondo me l'eccesso di polemica è esagerato, è chiaro che è irrituale la situazione.
Sì, allora il risvolto è questo, però io dico soltanto una cosa, prendo atto così da lettore, e cioè che tutto il battage pubblicitario di Amadeus e del Festival di Sanremo è tutto centrato sul personaggi ed esponenti del
calcio.
Vabbè,
se ne parla,
degli ultimi 10 anni.
Poi si tratta di Ibrahimo, se ne parla. Mi sembra normale il fatto
che
voglia anche creare un po' di
nel passato,
cose intorno. Sì.
Certo che è normale legare l'avvenimento, l'evento a un personaggio o a più personaggi. Solo che nel passato, secondo me, la concentrazione dello stesso settore mi comincia a suonare come in maniera un po'
simile. Allora, Franco, un anno c'è stata tutta la Juventus ospite, un anno si è visto Alberto Tomba in diretta, si è visto di tutto. La cosa strana è che non si è mai visto un calciatore in attività che in quella settimana deve giocare delle partite andare tutta la settimana.
E questo lo rende ancora più intrigante e interessante.
Allenarsi a Sanremo, come si sente dire, allenarsi a Sanremo.
Comunque, cioè, comunque ve lo dico qui e qui e facciamo e lo dico in maniera pubblica e solenne e quindi prendo un impegno personale.
Allora,
se Ibrahimovic, scusatemi, se Ibrahimovic giocasse Milan Udinese, perché oggi non lo possiamo sapere.
Giocasse certo gioca. Milan
No,
se
no,
giocasse Milan Udinese.
Metti in fortuna, metti che no, io dico se Ibrahimovic gioca Milan-Udinese mercoledì 3 marzo alle ore 20:45 allo stadio di San Siro. Allora, se poi partecipa fisicamente alla serata di Festival di Sanremo, io pago una cena a Biasin e alla sua fidanzata in un ristorante che scelgono loro.
Ma pure a me e alla mia fidanzata. Pure a me e alla mia fidanzata, ma è ovvio che farà così. Hai dei dubbi?
No, vabbè, Salvo Cataclismi fa così, ma sì,
dobbiamo
fisicamente.
Solo scegliere il ristorante, capire se c'è il pianoforte personale.
Poi oggi si legge anche che potrebbe partecipare in remoto, ma io credo che insomma faranno di tutto
io
per.
Ho detto fisicamente.
Sì, fisicamente. Ma l'idea è quella.
Comunque, Amadeus è stato chiaro: in tutta la settimana sarà con noi, ci siamo fatta per la sera di mercoledì quando parteciperà giustamente alla partita.
E in ogni caso, vi faccio notare che Amadeus e il Festival di Sanremo hanno già vinto.
4 anziché 5.
Hanno già vinto, hanno già stravinto, perché il venerdì del derby noi stiamo a parlare da 10 minuti quindi ha già vinto, è chiaro che ha già vinto, ha stravinto il signore Amadeus.
Ma posso però dire una cosa? Io sono dalla parte del ragionamento di Biasin, nel senso che allora massima solidarietà nei limiti, ovviamente, perché hanno un lavoro meraviglioso, pagato benissimo, però nello specifico grande solidarietà ad Amadeus e Fiorello, perché organizzare un evento come Sanremo con le aspettative, le pressioni, senza avere il pubblico, penso soprattutto a quel genio che è Fiorello, che ha bisogno del pubblico, no? Lui il pubblico per lui è una risorsa, cioè proprio è un istrione, quindi voglio dire, stiamo parlando di una cosa ad altissimo coefficiente di difficoltà. Tra l'altro altre trasmissioni televisive hanno il pubblico, ma adesso non voglio riaprire una polemica che appassionerebbe forse più Marta Cagnola di noi. C'è un tema da questo punto di vista, secondo me, abbastanza incredibile, e quindi secondo me Ibra è un elemento in questo momento che dà ulteriore spinta, e che sia il rituale non c'è dubbio.
Sì, ma proprio per quello che è intrigante, no? È proprio per quello che
guarda,
è una roba
sexy,
appassionato
di Chicago Bulls e di The Last Dance, sai che le polemiche che c'erano su Rodman, che andò a partecipare alla trasmissione televisiva,
certo.
Ma non che andò a partecipare alla trasmissione televisiva, cioè Rodman
non è normale,
ne posso raccontare
non
mille.
È normale, però qui proprio Franco ci ha raccontato che l'accordo era stato fatto prima del rinnovo del contratto col Milan, per cui se uno mette quella clausola lì, poi se mi chiedi se la cosa sia appunto rituale e se faccia piacere a Pioli, io penso di no, al di là del fatto che poi Ibra farà di tutto, per come lo conosciamo, con l'ego che ha, farà di tutto per dimostrare che lui è in grado anche in quella settimana lì di fare la differenza.
Sì, ma ti potrei raccontare anche di Michael Jordan, che ha passato la notte in un casinò di Atlantic City il giorno prima di una partita di playoff, tornato alle 6 e poi ha stampato 40 punti. Secondo te Phil Jackson,
appunto,
quando gliene fregava il giusto, no?
Quando si è mangiato la famosa pizza,
no,
Maria,
quella era aiuta che anche lì si dice che avesse fatto invece la pizza fosse stata una notte brava nello chalet di Robert Redford a giocare a poker, però questa non lo so, è una leggenda metropolitana.
Ma sei proprio malizioso, ma era una pizza,
mie care leggende metropolitane tutte e tre, aspettate un attimo, vi faccio, devo fermarmi un istante, ma poi devo usare Biasini in veste di traduttore, quindi preparati.
Uè, guardate che Zlatan fa girare l'economia per andare a Sanremo, eh? Lui è uno che spende.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
聚焦零售的发展。第四个十年，苏宁正在卸下包袱，轻装上阵，但同时也没有了回旋的余地，我们要自上而下的。
Beh, Biagini, traducimi questo. Questo è il signor Zhang.
Allora, praticamente sta dicendo un po' come la svendita dei divani, no? Cioè fuori tutto. Quindi, se volete comprare qualcuna delle attività secondarie del signor Jingdong, potete chiamare, telefonare a tutte le ore e lui sarà disponibile. Esatto, e lui sarà ben disposto a accettare qualunque tipo di offerta per le sue attività secondarie,
la parola irrilevanti.
Ora bisogna solo capire quali sono le attività, quelle
che non riguardano la vendita al dettaglio di elettrodomestici. Quindi adesso io ho un compito per Pierluigi Parra, perché domenica alle 5, quando intervisti Conte, gli dici: caro Conte, ho saputo che lei è irrilevante.
Va bene, chiedilo prima della partita, però
mi sembra proprio una bellissima
idea. Ti piace questa?
Sì. No, beh, dipenderà anche un po' dall'umore, perché penso se le cose dovessero andare in un certo modo, se non Conte si becca pure questa frase senza problemi. Se dovessero andare male, invece, pure se gli dici che è un po' più rilevante del mondo, vabbè, dai, ragazzi.
Ragazzi, per una volta ci hanno detto le cose come stanno. Siccome sono due mesi che facciamo finta di sapere o non sapere, adesso ci è stato detto chiaramente, almeno non ci sono misteri. Dopodiché, bisogna capire se è un'uscita saggia questa oppure no, perché nel momento in cui tu dici a tutto il mondo: guardate che io devo vendere questa cosa, diventa più difficile venderla.
Questo lo sappiamo tutti. Intanto c'è stata un'offerta che è stata declinata, non so se le idee siano ancora quelle. Fatto sta che l'Inter deve rastrellare, risulta, 200 milioni entro aprile per comunque per l'attività di gestione ordinaria. Ma d'altra parte, Franco, credo che Pierluigi non avrà alcun problema a dire queste cose a Conte, perché l'Inter è chiaramente favorita nel derby, no?
No, beh, a parte questo, che mi sembra, diciamo, dettato dagli eventi, oltre che dalla prestazione del Milan di ieri sera. Ma devo dire che, però, a proposito, adesso, siccome l'argomento è serio, non possiamo prenderla a coglionella come abbiamo fatto prima con il Festival e con Amadeus.
No, eravamo serissimi, eravamo estremamente seri.
No, io devo dire che comunque questo è un argomento, io capisco perfettamente il linguaggio freddo e asciutto dell'azionista di maggioranza che parla ai suoi azionisti e dice: tutte le attività irrilevanti devono essere cedute, sì. e va benissimo. Però secondo me andrebbe tutto questo accompagnato da un intervento un po' più articolato e un po' più diretto ai milioni di interisti che fino all'altro ieri avevano messo sull'altarino la foto di Zhang, e quindi secondo me è obiettivamente un ennesimo mancato intervento questo, perché dice Biasin
diciamo che questa uscita a due giorni dal derby è un po' la riprova che in questo momento nella testa di Zhang c'è probabilmente qualunque cosa tranne il calcio, certo, e tranne l'Inter.
Ma io questo lo capisco perfettamente. La cosa che non capisco è il fatto che si sia capito oggi quello che era noto da qualche tempo, quello che agli diretti interessati, come hanno riconosciuto adesso col passare del tempo, soprattutto Conte, era noto da agosto, e soprattutto che non sia nessun intervento dedicato ai milioni di interisti, io lo trovo francamente una mancanza molto grave. E lo dico perché questo momento non è tanto il problema degli stipendi, perché voglio dire non è quello il punto, e nemmeno quello dei 200 milioni da rastrellare per concludere la stagione. Il problema vero è il fatto di aver scoperto all'improvviso che tutta l'operazione Inter nella scala dei valori di Suning
non è nemmeno nei primi 10.
Beh, insomma, mi permetterei di dubitare perché ci ha messo un sacco di soldi.
Ricordando esatto, sempre che comunque sono stati investiti 600-700 milioni, che non sono
mica due lire.
Ma infatti, qui siamo di fronte
non
a una schizofrenia.
Non c'è nemmeno il rispetto per i soldi versati.
Ma qui c'è Franco, c'è evidentemente un tipo di sistema economico che vive di... di improvvisi U-turn, direbbero gli inglesi. Sappiamo che insomma è un tipo di sistema che è una forma di capitalismo in crescita enorme, quella
però,
della Cina.
Scusa, Pierluigi, però
che vive,
scusami,
che vive di condizionamenti improvvisi.
Ma il sistema, scusami Pier, non ti impedisce di aggiungere dobbiamo mettere via tutte le attività irrilevanti e per questo... e aggiunti una frase dedicata lì. Non credo che
piuttosto che farmi raccontare la favoletta che mi dice però vi voglio bene e che poi non gliene frega niente, preferisco la verità nuda e cruda.
Ma
e cioè
sì,
devo
sì.
fare così.
Io sono
la vera domanda è: l'Inter ha mercato? E la risposta credo che sia sì, ovviamente certo. compatibilmente certo. a un periodo che è per tutto il mondo, famoso shock simmetrico, complicatissimo, e anche per il mondo del calcio a 360 gradi. Quindi è chiaro che non è il momento migliore per pensare certo. di trovare qualcuno che si riempie di soldi, questo in assoluto per qualsiasi attività umana. Sono d'accordo sul fatto che forse questo eccesso quasi di sincerità non aiuti nemmeno l'eventuale trattativa, la ricerca di un compratore, per il discorso che facevamo prima. L'aspetto del rapporto col tifoso è fondamentale, ma l'abbiamo visto mille volte. Se pensi alle gaffe di Pallotta a Roma, per esempio, gaffe proprio di poca conoscenza della sensibilità del tifoso. Qui sì, è chiaro che la comunicazione potrebbe essere fatta meglio, e non c'entra francamente l'Italia, perché poi l'Italia, chi fa la comunicazione per l'Inter, per il Milan, fa il massimo possibile in qualsiasi momento, conoscendo perfettamente la sensibilità.
Mi sembra un discorso molto più vasto, no? Questo di
Zang. Qui stiamo parlando di una roba talmente grande, talmente enorme. Detto questo, insomma, l'Inter ha investito, ha un posizionamento molto forte sul calcio europeo, mi fido di quello che dice Beninazzo, i compratori ci saranno. Certo, non è il momento più semplice.
Ma è possibile che tutto questo passi in cavalleria sul piano della squadra, che tutta questa situazione si vada avanti così tranquillamente?
Carlo, guarda, nel presente secondo me paradossalmente questa cosa compatta alla fine della stagione, in realtà poi o le cose si sistemano oppure posso immaginare che i giocatori poi facciano i loro ragionamenti.
Questo mi sembra evidente.
Questo è una delle medaglie da mettere al petto di Antonio Conte. Il fatto che con tutto questo terremoto che si preparava lontano moltissimi chilometri da Milano e da Piano Gentile, il fatto che la squadra non abbia avuto, al di là di quelli che poi sono stati i risultati di Coppa Italia e Champions, che non sono strettamente legati a questo, non abbia avuto nessun tipo di turbolenza interna, secondo me va dato merito all'allenatore.
Ragazzi, dato che tra poco ci salutiamo, mi date una battuta a testa sul derby? No, perché domenica si gioca. Comincia Fabrizio Biasin, poi Franco e poi chiude il telecronista della partita.
Allora, ci diranno che non è una partita decisiva perché mancano ancora tantissime partite, è verissimo, tutto vero. In realtà, secondo me, questa è una partita che decide chi può e chi non può vincere questo scudetto. Per cui finalmente si torna a vedere un derby decisivo, non solo per una questione di costumi e colori, ma anche per una questione di campo. Godiamocelo.
Sono molto d'accordo. Franco?
Decide se lo vince l'Inter. È decisivo perché può eventualmente, dopo aver visto traballare il Milan prima alla Spezia e balbettare ieri sera a Belgrado,
beh, ieri era mezzo Milan,
che il famoso terzo indizio fa una prova di quelle decisive, e cioè che il Milan sta cominciando ad avere poca benzina nel serbatoio.
Signor telecronista, chiuda lei.
Beh, l'Inter arriva molto meglio dal punto di vista psicologico, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della settimana, perché un conto è allenarsi tutti i giorni alla Pinetina, un conto è andare a fare una trasferta complicata in Europa League, tornare a casa con un buon risultato alla fine, ma che poteva essere, doveva essere molto migliore, quindi anche con un po' di amarezza. Detto questo, siamo di fronte a una finale e nelle finali ci può essere un favorito, ma le finali sono finali, per cui il Milan in questo momento, certo, se uno deve fare una valutazione sul periodo, lo vede in difficoltà o non lo vede favorito, però la classica partita può sparigliare ed è una partita nella quale il Milan invece anche il derby dell'andata, anche se era all'inizio della stagione, il Milan aveva molta meno credibilità dell'Inter, no? Perché comunque partiva con il favore l'Inter e non con il Milan. È stata una partita che ha dato al Milan 2-3 mesi da brivio, secondo me, di consapevolezza, di fiducia. Per cui la logica dice una cosa, ma proprio perché è una partita secca e comunque c'è equilibrio sostanziale, potrebbe essere la partita che gira tutto anche dall'altra parte.
Break del campionato. L'Inter, io direi che l'Inter ha sulla racchetta il break al campionato. Allora, ragazzi, sì, vi saluto. Saluto Franco Ordine, Fabrizio Biasino, ovviamente, e
Pierluigi. Altre 5 sorelle, eh?
5 sorelle, ancora 5 sono.
Ho detto apposta 5, però da questo punto di vista, secondo me, cioè, per me la Juve non è ancora fuori, tanto per essere chiari.
No, no, la Juve no.
E quelle che stanno lì, sì, sono un po', parlo della Roma, Juve, parlo della Lazio.
Io
parlo,
le sorelle sono due e mezza. Sono, l'Inter, la Juventus e poi l'altra mezza la capiamo tra 9 giorni, dopo che il Milan avrà giocato il derby, dopo che avrà giocato con la Roma. Vabbè, allora, ciao Pier, sentiamo domenica, ciao, dopo la partita. Sì, perché devo parlare, allora, c'è la manche di Gigante ai mondiali, seconda manche in corso con Deli Prandini, che dopo la prima manche era secondo e sta per scendere. Poi c'era Giovanni Bruno, con cui voglio rinquadrare il caso Schwarzer, insomma, queste cose subito dopo la borsa.
Però l'idea che Berlusconi possa comprarsi l'Inter sarebbe bella, sarebbe bella.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
La federazione internazionale dovrebbe essere quella che è contenta se si fanno ulteriori analisi, indagini, no? Invece qui è stato il contrario, no? Perché la controparte ha cercato in tutti i modi di non mandare le provette in Italia prima e poi di far vedere in qualche maniera che io ero colpevole, no?
In base a quello che è accaduto durante il procedimento di Bolzano, la IAAF, cioè la Federazione Internazionale Atletica, che ora si chiama World Athletics, e la WADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, hanno agito sempre in sintonia e si sono difese l'una con l'altra.
Pensato che, diciamo, un po' facendo del male a me si faceva del male anche al mio allenatore Sandro Donati, no? E che da tanti tanti anni fa una battaglia che nessun altro ha fatto e credo che nessun altro mai farà, no?
Con il poco allenamento che ha fatto, io posso dire che già in Italia non lo batterebbe nessuno. E se lui può rientrare, io credo che con un paio di mesi di allenamento lo porterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale.
Io continuerò a allenarmi finché c'è questa speranza di potermi qualificare per le Olimpiadi. Sarebbe la ciliegina sulla torta, no?
Dunque, questi erano in alternanza Schwarzer e Sandro Donati, che sono intervenuti stamattina ai microfoni di Radio 24, e tra poco ne parleremo, però non c'è modo migliore per salutare e ringraziare il direttore Giovanni Bruno che una medaglia d'argento. Ciao direttore.
Ciao.
Che botta di culo che abbiamo.
Guarda, l'ho detto alla tua collega che mi ha chiamato al volo sulla caduta di Pinturo, fatelo più spesso però.
Lo facciamo tutti i giorni.
La Francia è omaggiata lo stesso, Febro, perché l'ex signor Schifrin è riuscito a dare un colpo micidiale, due vittorie, due medaglie d'oro, non dimentichiamolo. E Luca è la prima volta, c'ha mai podio e prende un argento, è meraviglioso. Poi ho visto pure il sorriso della Ghisin, sua fidanzata, che non ha fatto nulla quest'anno, anche se nulla in questo mondiale, ma può sperare nello slalom di domani, però insomma che meraviglia, sono contento, era molto contento.
Beh, ma i mondiali sono un po' come il derby, no? Partita impossibile da leggere.
Sì, ma poi avevamo già cantato, diciamo, se tu oggi aprivi un po' di rassegna, era non il De Profundis di più, erano sotterratele tutte, poi tutte al femminile ovviamente, perché quello che non ti aspettavi dal maschile, perché obiettivamente Luca non è, cioè, ma almeno la speranza sì, ma non era da podio,
no, certo.
Obiettivamente, come nessuno domani nello slalom maschile, come nello slalom femminile, però nello stesso tempo le speranze, come è riuscito ad arrivare all'argento Baumann nelle prime gare in Super G, diciamo, perché no? Diciamo, il mondiale è questo, un Fev che non ha mai vinto da nessuna parte, eccolo lì,
ne
vince
mondiale.
Due, sì. Emozionato, piangente, eccetera, fantastico, poi una bella vista, è bella tosta, mamma mia.
Difficilissima, infatti,
porca miseria.
Infatti abbiamo tenuto il respiro per tutta la discesa di Luca, insomma. Però argento che solleva l'umore della spedizione italiana. Altro umore, quello di cui vogliamo parlare, Schwarzer, Donati, li abbiamo sentiti prima, la vicenda la conoscete, ne avete letto oggi su qualunque giornale, l'avete sentito su qualunque radio o televisione. Io una vicenda così schifosa non me la ricordo, insomma. Però, direttore, oggi arriva anche la piccata replica della WADA che dice: siamo inorriditi, il giudice ha preso in considerazione teorie infondate, sono accuse sconsiderate, su Alex Schwarzer ci sono prove schiaccianti. Insomma, c'è un'aria davvero da resa dei conti, perché il GIP di Bolzano è andato giù col martello di Thor sui palazzi del potere.
Ma anche i palazzi del potere hanno risposto in tempo reale. E non lo so, io bisogna andare con i piedi di piombo su tutto. Diciamo, uno, cercare di non beatificare in tempo reale Alex, perché bisogna aspettare, perché le cose, ci stanno tantissimi punti interrogativi. Se tu rivedi anche la storia di Ben Johnson e Lance Armstrong a livello penale sì, ma a livello sportivo no. Devi fare dei distinguo, bisogna stare molto attenti anche sulle dichiarazioni, diciamo, lo vedremo a Tokyo, perché c'è una differenza abissale. Bisogna avere il perdono del CIO, bisogna rimetterlo in pista, e non è facile tutto questo, perché la risposta WADA / CIO è una risposta molto dura. Noi che ha dichiarato, hanno dato tutte le carte giuste, il GIP non è tenuto in considerazione, oppure non è che non ha tenuto in considerazione, ha valutato altre cose. Quindi passare da una sotterratelo, rianimatelo, portatelo verso il cielo, ma attenzione, io lo farei stare a un livello un po' più basso per aspettare veramente che cosa può succedere adesso.
Sì, però
stiamo veramente in campana, ecco, su questo.
No, stiamo in campana, però insomma le sentenze, penso che le sentenze siano, ma l'hanno detto tutti, no? Sono lì da leggere, si rispettano e si eseguono.
Certo.
Insomma, questa sentenza, insomma, da parte di un magistrato ha un peso specifico che va ben al di là delle intuizioni, di quello che noi possiamo dire o pensare. Sarebbe forse una buona occasione, se ce n'è il bisogno, di avviare un mani pulite nei palazzi dello sport, no?
Ogni tanto tu lo senti, cioè, quando ci sono dei cambi di direzione, dei cambi di presidenza, di cercare, quando poi sono evidenti determinate cose, ci stanno, come no? Si tentano, no? Perché poi quando escono fuori dai maneggi che ci sono stati per le candidature olimpiche, ne abbiamo delle migliaia di prove, no? Dalle signorine che frequentavano alcuni alberghi nella lontana Salt Lake City, a soldi che giravano e tante altre cose, purtroppo sono uscite, ci è stati ripulisti. Poi sono d'accordo con te, ci mancherebbe. Su questo io devo vederci molto chiaro, perché io ho solo un grande dubbio, io lo dico, poi dovecché magari non mi chiamerei mai più nel mio DRI, ma io faccio una valutazione abbastanza importante, secondo me, che dobbiamo tener conto anche di questo. e vorrei anche da te una tua valutazione. Lascia perdere il discorso Schwarzer-Donati, perché e che cosa è successo, perché se tutto è così, ma ci mancherebbe altro. Cappello, chapeau, che voglio vederli in pista, voglio vedere combattere, baciare le medagliette che vuole,
ma, sai,
assolutamente.
Sul piano sportivo a me interessa relativamente poco il discorso.
No, ma io la valutazione che faccio è questa, diciamo una piccola valutazione, ripeto, che è, cioè, possibile mai che la Vada e il CIO siano così interessati a manipolare delle provette di un atleta italiano, che certo può aver dato fastidio, ma che ha anche ammesso di aver preso sostanze, diciamo, su Londra 2012, no? Mm-hmm. Quindi ha ammesso determinate cose. Possibile mai che la Vada e il CIO, con i casini che hanno con la Russia, con i casini che hanno con la Bielorussia, con i casini che hanno politici o dei transgender, determinare le regole delle donne, vere donne, le cose, corri o non corri, e tutto quello che c'è, pensano una... Allora io devo pensare non tanto sui vertici, ma quanto a un livello più basso, se c'è stata questa manipolazione, che secondo il giudice c'è stata. Quindi andare molto più basso, non sul vertice, che magari manco lo sapeva, ma magari, che ne so, a livello locale, delle cose un po' diverse. Ecco, questo allora mi meraviglia, perché francamente dice, è impossibile mai che la Vada studi una situazione modello Fox Crime per... cioè, io penso che abbiano altre cose a cui pensare che a un atleta. Allora a tutti gli altri che sono nell'occhio del ciclone, diciamo, che hanno avuto delle problematiche, devono essere controllati, oppure perché non manipolati? Allora perché solo perché dà fastidio Donati? Ormai la Vada se ne è anche dimenticata di Donati.
Anche ai tempi? Anche in quei tempi lì?
Ma anche in quei tempi là, ma rimane così una ragnatela così... messa nell'armadio così, uno scheletro così importante? Sono passati tanti anni, non lo so, cioè,
no, ma sono domande, sono domande,
perché una risposta così dura, cioè, la parola inorridita è abbastanza pesante, no?
Sì, sì, la reazione è stata durissima, la reazione è stata pari all'azione, cioè
appunto, quindi te la dice tutta, diciamo, su che cosa, che potevano pure dire in un'altra maniera, un po' più soft, magari erano beccati con la mano nella marmellata, abbiamo toppato, ma ci diamo una risposta politica, sono dei maestri in questo. Invece una risposta molto pesante a un'accusa molto pesante da parte del GIP di Bolzano. Quindi c'è sempre da fare, secondo me, dei distinguo, e quindi vediamo un attimo che cosa deve avvenire e cosa potrà avvenire, perché chiaramente per permettere poi a Sandro Donati di lavorare con Alex in funzione di Tokyo, ma questo è veramente un grandissimo sogno per loro e un grandissimo punto interrogativo, ci vuole l'ok del CIO.
Sì, sì, no, ma ricordiamo che Schwarzer era stato squalificato per 8 anni ed è tuttora squalificato, e quindi non potrebbe partecipare alle Olimpiadi, ma credo che questo, cioè la partecipazione di Schwarzer alle Olimpiadi, sia quasi un dettaglio, paradossalmente. Cioè,
anche se ha avuto l'appoggio poi di Malagò, ci mancherebbe, del CONI, perché il CONI è vicino agli atleti, ma non lo metto in dubbio. Io ho messo solo, cioè, questa analisi vedendo la risposta della Vada ufficiale, eccetera, mi sono posto questo interrogativo, come me lo sono sempre posto. Cioè, poi bisogna vedere le prove, bisogna vedere tutto, bisogna leggere le sentenze, come tu giustamente hai detto, leggere gli atti precisamente, saranno poi compito degli avvocati di fare tutto. Adesso, per cui vediamo che cosa succede, ma io mi sono posto questo, magari,
no, ma fai bene, ed è legittimo
da parte del mio mestiere,
no, ma di quello di tutti noi ed è legittimo, e io lo condivido anche. L'unica cosa è che se ci debba essere mani pulite, credo che questa sia l'occasione, perché insomma, mentre il pubblico ministero parla di opacità, il giudice dice: no, guardate che c'è stata alterazione delle provette, queste sono le situazioni, i campioni dell'urina su cui si è mentito, eccetera. Certamente c'è qualcuno che non ce la racconta giusta, su questo non ci piove. Mi piacerebbe vedere in faccia, alla fine di questa storia, quel signore che non ce la racconta giusta, che sia della Vada, del CIO o della controparte. Io spero soltanto che quella faccia un giorno si veda. Tutto qua.
Hai straragione, ma questo è detto bene te all'inizio, diciamo, proviamo ad andare con una bella spugna, diciamo falcetto e spugna, no? Cerchiamo di tagliare però da considerare pure la parte della parte italiana, perché tu sai meglio di me che medici o la bottiglieri o che sono stati tutti quanti scagionati pure loro, cioè quindi da qualche parte qualcosa deve essere avvenuto, però
sì,
cioè,
certo.
Siamo, se tutti allora così diciamo è tutto pulito, no, non è così.
Ciao direttore, grazie mille.
Ma figurati, grazie a te, viva l'Italia Prandini.
Assolutamente, siamo salutati con la medaglia d'argento prima di tuffarci in questa vicenda che appassiona molti, lo vedo anche ovviamente dai messaggi e dai WhatsApp. Grazie Giovanni Bruno, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ai ragazzi, che non è una finale, è una semifinale, o meglio una finale a metà, purtroppo avrà valore solo per il Milan, perché se si perde siamo proiettati fuori dalla corsa a scudetto, se perde l'Inter non è che cambia granché.
A me sembra che la storia narra che Berlusconi era interista e che avesse voluto comprare l'Inter, poi gli è venuto l'occasione del Milan e da lì è nato tutto ed è diventato milanista.
Beh, più che storia, la leggenda metropolitana narra questo. Filippo da Grosseto, buongiorno.
Sì, buongiorno. Intervengo molto brevemente sul derby. Io tifoso interista da una vita e quindi sicuramente sarà un derby particolare come tutte le partite di quest'anno, perché sempre il pubblico purtroppo non dà lo stesso, almeno per me non ha lo stesso appeal. Ma detto
sì, anche
questo,
per Fabio Capello, non so se l'ha sentito. Ha detto
infatti, passa, non c'è. Cioè, insomma,
che vogliamo fare?
Non è la stessa cosa, niente, bisogna andare avanti. Quindi. Però volevo parlare un attimo del Milan, che a mio avviso in questo momento è un momento calante, che è un po' anche il marchio di fabbrica di Pioli, insomma gli inverni di Pioli non sono mai stati molto e che secondo me parte tutto dalla difesa, cioè il Milan ha iniziato giustamente a incepparsi al momento in cui la difesa ha iniziato a fare acqua, sono state diverse partite in cui il Milan non subiva gol e ultimamente, a mio avviso più per colpa del centrocampo che non per la difesa, probabilmente il problema del Milan è da lì. Poi
mi sembra una buona lettura, Filippo, mi sembra una buona lettura, perché a me io la metterei più sul ritmo. Lei ha ragione nel dire che il centrocampo può essere davvero il problema del Milan, perché non protegge adeguatamente. Io la metterei sulla questione del ritmo. A me sembra che il Milan giochi terribilmente sotto ritmo rispetto a quanto non succedeva direi un mese e mezzo fa, perché le partite con il Benevento, non parliamo di quella con l'Atalanta in cui è stato triturato, ma lì il confronto è stato fin troppo evidente e impietoso, quasi fa pensare ad un episodio. La stessa partita col Crotone a Bologna, il Milan non è mai riuscito a essere brillante, non lo era neanche ieri sera a Belgrado. È stato un po' migliore, ovviamente ci voleva pochissimo rispetto alla partita con lo Spezia, però mi sembra che quella aggressività e anche quella sicurezza nel gioco, nel palleggio al Milan sia venuta meno negli ultimi tempi, e complice una fisiologica decadimento di forma, e questo succede sempre nell'arco di una stagione a tutte le squadre. Si tratta di capire se da quel decadimento di forma sei in grado di recuperare. Carlo da Trento, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Intanto è bello condividere l'argento di Dele Prandini a Cortina.
Sì, lo ricordiamo ancora per quelli che si fossero messi soltanto adesso all'ascolto. Dele Prandini, da outsider, questo bene ricordarlo, vince la medaglia d'argento nel gigante mondiale dietro la francese Favre, altro underdog, perché il grande favorito Pinturault, che era primo dopo la prima manche, ha sbagliato e non ha chiuso la sua prova. Ecco, questa è la cronaca. Dica, Carlo.
Un po' il fascino dello sport.
Sì, soprattutto nei mondiali. Come dicevamo prima, i mondiali sono una specie di derby. Cioè, come dice sempre nel derby, la favorita non vince mai. Non so se questa volta non vincerà.
Da tifoso interista non parliamo di derby. Però
ah no, di cosa vengo a parlare?
Volevo commentare l'inizio della vostra trasmissione e le dichiarazioni del presidente di Suning, che è il papà del presidente dell'Inter. Allora, le dichiarazioni in inglese sono state rilasciate a un media cinese e le dichiarazioni potrebbero benissimo anche far conto di difficoltà che Suning sicuramente ha, ma riferita al mercato interno. La mia provocazione è questa: se domani mattina John Elkann riferisce al Sole 24 Ore della volontà di Stellantis di chiudere determinate attività irrilevanti per il gruppo, noi pensiamo che la Juve venga messa in vendita? Intanto vi ringrazio, vi faccio i complimenti e vi auguro una buona giornata.
No, aspetti, stia lì, non a fretta. Così scambiamo due battute. Però questo è vero, però è da tempo che si dice che la situazione del gruppo Suning è di un certo tipo, grandissime difficoltà sul fronte interno. Il governo cinese sostiene il gruppo, peraltro vicino all'establishment cinese, però ha una condizione: che il gruppo si liberi degli asset non fondamentali per quella che è l'economia interna. E tra questi, la ricostruzione è questa, mi corregga se sbaglio, tra questi asset non fondamentali c'è anche
l'Inter. Io contesto un po' la ricostruzione, potrebbe essere quello che dite, cioè può essere che quello che state dicendo sia corretto, però se io sono il presidente di un grande gruppo, faccio una dichiarazione così, faccio una dichiarazione riferita al gruppo e alle attività anche interne, quindi non c'è un riferimento esplicito alle attività esterne ed estere di Suning, cioè riferimento alla volontà di riorganizzare il gruppo per quello che riguarda l'attività interna. Secondo me,
la ricostruzione quanto lei dice è corretto, però la ricostruzione della vicenda tiene conto, ora Suning non ha detto espressamente all'interno è così, all'estero è in un'altra maniera. La ricostruzione che è stata fatta da più parti, da colleghi ben più qualificati di me, da Beninazzo in giù, è un'altra, cioè il gruppo non è più interessato a sostenere un certo tipo di attività esterne o interne che non siano funzionali a quelle che sono le sue competenze. Mi spiace perché non riesco a parlare con Danilo da Bologna, ma ci ritroviamo ovviamente anche con Giovanni Capuano domenica alle 5, dalle 5 alle 7 per tutti i convocati weekend. Chiudiamo qui, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!